Buongiorno, sono Juan Carlos De Martin e vi do il benvenuto a questa seconda giornata piena di Biennale Tecnologia dopo l'inaugurazione di giovedì 12. Sono Juan Carlos De Martin e sono docente qui al Politecnico di Torino, nonché curatore insieme a Luca De Biase di questa manifestazione. È con grandissimo piacere che ho l'onore di introdurvi, l'ospite d'eccezione che presenterà una lezione magistrale dedicata a un tema fondamentale e un tema anche che è al centro della relazione tra questa biennale e l'altra grande biennale di Torino, nata nel 2009, che è Biennale Democrazia. Il nostro ospite è il professor Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, presidente di Biennale Democrazia, appunto, nonché professore di diritto costituzionale. È noto a tutti voi, per cui oltre a questi titoli che vi ho appena ricordato, non c'è bisogno veramente di aggiungere niente altro. Dico soltanto che è anche un piacere personale avere l'onore di introdurlo e poi verso la fine di porgere qualche domanda che verrà da voi tramite lo strumento della chat che vedete durante il collegamento streaming e magari qualche riflessione che sorta durante, ascoltando la lezione del professore. Professore, grazie di essere qui a Biennale Tecnologia. A lei il microfono.
Grazie, Juan Carlos. Mi sentite bene? Sì, se chi taccia acconsente. Beh, innanzitutto io ringrazio dell'invito a tenere questa conversazione. Come potete vedere dalle immagini, io non sono propriamente in prima linea nelle innovazioni tecnologiche. Io appartengo addirittura a un altro millennio rispetto a questo. E ciò non di meno avete pensato a me e io vi sono particolarmente grato e sono onorato di poter diciamo, esprimere, esporre qualche idea sul tema che mi hai proposto su invito del Politecnico di Torino, del rettore Guido Saracco e del professor Juan Carlos De Martin che avete appena visto sul vostro schermo. Ci invitano a riflettere su scienza, tecnica e politica in una prospettiva d'insieme che cerchi di superare quelle che sono, diciamo, storiche separazioni, un separatismo tra queste tre dimensioni. È un invito di grande importanza ed è un compito di grande difficoltà, tanto più in un tempo come l'attuale, avvelenato da polemiche che investono i rapporti tra tutti e tre questi campi dell'umana esperienza. È inutile che faccia riferimento, lo avete capito subito, ciò a cui penso sono le discussioni, i contrasti, i conflitti che hanno a che vedere col tema dell'infezione virale e del contributo che può dare la scienza, delle responsabilità della politica e del ruolo che può avere la tecnologia, deve avere la tecnologia applicata al campo della salute. Vedremo alla fine che questa triade, quindi scienza, tecnologia e politica, per essere in qualche modo, potremmo dire sublimata in una visione d'insieme, deve chiamare in causa quella cosa tanto sfuggente quanto essenziale che è la cultura. Dunque, scienza, tecnica, politica e cultura. Comincio con una precisazione, quasi una cautela. Nel dibattito attuale esistono parole diverse e vicine che generano confusione. Nessuno ha il monopolio delle definizioni, ma a tutti si deve chiedere di chiarire che cosa sono gli strumenti concettuali che usano. Inizio dunque da qui, cercando di precisare che cosa si può intendere per scienza e per politica. Della tecnologia mi occuperò più avanti. Scienza e politica, e quale posto esse rispettivamente occupano. Questione antica, anzi antichissima, ma ma che si ripropone sempre di nuovo, soprattutto in tempi critici di insicurezza. Si tratta di un aspetto della questione a proposito del rapporto tra natura e artificio, questione alla quale nessuno, e tantomeno io, può illudersi di porre la parola fine. Tuttavia è possibile, anzi è necessario, precisare il significato che si intende attribuire a queste due parole, scienza, politica. La scienza si occupa di ciò che è per natura, natura che, diciamo, sta fuori di noi. La politica si occupa di ciò che è per artificio. Altrimenti detto, la scienza si rivolge a dure e testarde verità che stanno al di fuori della volontà e dei desideri degli umani. La politica riguarda mutevoli e discutibili, sempre discutibili, preferenze. La scienza si propone di conoscere, la politica di scegliere. In sintesi, la scienza si occupa di ciò che è, indipendentemente da noi. La politica di ciò che vogliamo che sia e crediamo che possa dipendere da noi. È una distinzione chiara, forse formulata così in astratto può sembrare chiara, ma se ci pensiamo non direi. C'è il dubbio perfino che la scienza politica, materia insegnata in tante università, nasconda uno simbolo insidioso. Come può esserci una scienza applicata alla dimensione politica? Come può esserci, al contrario, una politica applicata alla dimensione scientifica? Sostantivo e aggettivo rischiano, in entrambe le proposizioni, per dritto e per rovescio, diciamo, rischiano di contraddirsi. Innanzitutto un chiarimento. Usando la parola politica, non intendiamo cose che riguardano la politica dei partiti, ma ciò che ha a che vedere con ciò che si fa, da chiunque si faccia, per modellare e governare la dimensione pubblica della vita, cioè per l'appunto la polis. Questa è la politica, che è il prodotto di innumerevoli forze, anche diverse tra di loro, naturalmente, perfino in conflitto tra di loro. È un concetto larghissimo che comprende certamente l'attività dei partiti, ma non l'esaurisce. Esclude questo concetto soltanto i pensieri e le attività che nascono e muoiono nella dimensione individuale e privata. E che, a bene pensarci, sono assai poco numerose. La gran parte dei nostri pensieri, delle nostre azioni, si riversano, hanno conseguenze, influiscono sulla dimensione della polis. Non è vero che tutto è politica, come dicevano ingenuamente, o forse dicevamo ingenuamente nel 68, ma certamente è vero che moltissimo è politica. Nelle società libere, scienza e politica sono a loro volta libere. Anzi, il segno più chiaro delle società che amano la libertà è la libertà della scienza. Aggiungiamo la libertà anche dell'arte. Arte e scienza sono un binomio che stanno insieme anche nella nostra Costituzione. E la libertà insieme della politica. Ciascuna di esse, scienza e politica, pretende di non avere limiti. Se si prostituiscono, come fu la chimica, la fisica, la sociologia, l'arte, sotto il bolscevismo e il nazismo, e in generale in tutti i regimi totalitari o totali, condanneremmo queste attività, queste realtà come dei tradimenti. Inutile che dica, oggi fa un po' sorridere pensare che ci fosse una chimica bolscevica o una sociologia nazista. Sorridiamo perché viviamo e siamo legati a una dimensione della vita sociale fondata sulla libertà e non sull'imposizione dall'alto, da una politica totale della dimensione culturale. Ma lo stesso vale per la politica. Nei regimi liberi la politica è per definizione libera di darsi i suoi fini. Che ne sarebbe se fosse costretta la politica a ubbidire a una religione, a un'ideologia, a una verità preconfezionata? Non sarebbe la politica in una società libera. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, così dice la Costituzione, sul versante della scienza e dell'arte. E poi aggiunge che tutti i cittadini sono liberi di associarsi per determinare liberamente la politica nazionale. Questo sul versante della politica. Libere, ciascuno nel suo ambito, ma ciò non significa che non si incontrino. Al contrario, l'espansione dell'una implica la riduzione dell'altra. Contro ciò che si pensa generalmente, lo spazio della scienza pura, incontaminata dalla politica, si è ridotto grandemente a vantaggio di quest'ultima. L'umano è sempre in condizione di creare condizioni artificiali, cioè politiche, nel senso ampio che dicevo prima, laddove un tempo operava quella che è stata, che definiamo anche noi, la natura incontaminata, incontaminata dall'opera dell'uomo. Perfino ciò che riguarda la vita e la morte, la costituzione degli esseri viventi, le loro dotazioni sessuali, le funzioni cerebrali, tutte cose che fino a non molto tempo fa appartenevano integralmente alla natura intatta, incontaminata, magari crudele, è entrato nella sfera delle realtà artificiali. La biopolitica è questa espansione, da un lato, della politica, e questa restrizione, dall'altro, la scienza pura. Se e quando gli esseri umani riusciranno a creare la vita dal nulla e sconfiggere la morte con le loro arti demiurgiche, si potrà dire che l'artificio ha vinto su tutta la linea. L'artificio si nutre di scienza, ma nel momento stesso le dice: ora io ti sottraggo il campo dove tu dominavi incontrastata, perché mi hai dato tu stessa gli strumenti per sconfiggerti. E lì, dove operavi tu da sola, fare oggi le mie scelte, cioè fare politica, per l'appunto biopolitica. Una vittoria, tuttavia, molto rischiosa, benefica naturalmente, ma molto rischiosa, perché tutto, letteralmente tutto, dipenderà allora da decisioni. E le decisioni appartengono non alla scienza, ma alla politica. Non esisterà più alcuna dimensione spoliticizzata dell'esistenza. E potremmo dire: noi qui non possiamo e non potremmo più dire come una volta, noi qui non possiamo entrare. Dunque, prendiamoci un po' di riposo. Cioè, voglio dire questo, fino a quando si riteneva che ci fosse una sfera di realtà intoccabili, ci si poteva confrontare, ci si poteva combattere per il resto, ma nelle realtà intoccabili ci si doveva fermare. Si poteva prendere un po' di riposo, magari un riposo infelice, perché la natura, come sappiamo, non è sempre matrigna, non è sempre madre, è spesso matrigna. Non ci sarà rassegnazione quando la politica avrà preso il predominio su tutto, quasi su tutto, perché tutto si vorrà sperimentare politicamente. E poiché la politica è il luogo dei conflitti, è possibile che ci si riduca in una Babele, oppure che qualcuno si erga a decidere un ordine arbitrario o algoritmico, e quindi piegare la libertà della politica in una dimensione che libera non è più, ma è potere, puro potere. È questo, punto di domanda, il nostro destino? Dopo aver celebrato la vittoria della scienza onnipotente sulle religioni, sui miti, sulle superstizioni, insomma su tutto ciò che ci pare antiscientifico? Per la verità, le società libere, consapevoli della loro fragilità, hanno cercato di cautelarsi e, sostituendo gli incantesimi, hanno proclamato che vi sono cose, dico cose tra virgolette, che non si possono toccare, su cui non si può decidere. Queste cose sono innanzitutto la dignità e i diritti umani. Li abbiamo iscritti con parole solenni in costituzioni, convenzioni, dichiarazioni. La speranza o l'illusione è che essi così siano diventati intoccabili, non più decidibili, perché decisi una volta tutte. Ma come possiamo stare davvero tranquilli e non pensare che invece ciò che è stato deciso una volta, è scritto in questi testi solenni, e pensare che ciò che è stato deciso una volta potrà essere rideciso in altro senso, un'altra volta? Come può una dichiarazione vincolare chi l'ha fatta? L'autovincolo non è vincolo, ma è possibilità sempre aperta. Le costituzioni non sono garanzie assolute, perché sono esse stesse la massima espressione della politica che, come le ha fatte, così le può travolgere o le può cambiare. E ora il termine medio, la tecnologia. La scienza e la politica entrano nella vita attraverso la tecnica e la sua scienza pratica, la tecnologia. Senza tecnologia, la scienza è superflua e la politica è fatua. Entrambe hanno bisogno, ciascuna dal proprio lato, della tecnologia. A sua volta la tecnologia ha bisogno dell'una e dell'altra. La scienza dà loro alimento. La scienza dà alla tecnologia alimento. La politica dà direzione. A meno che la tecnologia perda il suo proprium, cioè la sua natura strumentale, e si insuperbisca fino a diventare un regno a sé stante, causa e fine di se stessa, la tecnologia ha bisogno di scienza e di politica, a meno che, cioè, diventi autoreferenziale. Questo è il grande rischio del nostro tempo. La società in mano ha una tecnica che alimenta se stessa e mira al proprio incondizionato potenziamento. Senza accorgersene, diventa una bomba che può cadere nelle mani di chi ha interessi a usarla per fini che i tecnocrati ignorano. Anzi, talora vogliono ignorarli, pensando così di rimanere puri. Ma sarebbe un errore fatale. La neutralità etica della tecnologia fu uno dei tormenti di Primo Levi, espresso innumerevoli volte e soprattutto in scritti ricchi di pathos intitolati, per esempio, Covare il cobra e Così fu Auschwitz. Siamo figli di quell'Europa dove è Auschwitz, dove è stato, ma dove potrebbe esserci ancora Auschwitz. Viviamo nel tempo in cui la scienza ha partorito il codice razziale e la politica l'ha messo in atto con le camere a gas, tecnologicamente. Chi può dirsi sicuro nel vivere nel nostro tempo? Ciò che ha turbato Levi fino alla fine della sua vita è che la tecnologicamente avanzata, tra virgolette, ditta Topf di Wiesbaden, che producendo inceneritori di rifiuti, fornì attrezzature ad Auschwitz e poi ritornò come se niente fosse all'attività precedente, ritenendo superfluo cambiare la propria ragione sociale. Analogamente, anche per la Bayer, produttrice dell'aspirina e dello Zyklon B, inventato, ironia della storia, da un ebreo tedesco per la disinfestazione di insetti parassiti, tecnologia che fu poi destinata alle camere a gas su una linea di una spaventosa coerenza. La grande follia della tecnologia che Levi ha cercato di svelare è un segreto universale che non cessa di minacciarci quando si crede di poter creare tecniche avendo sempre la coscienza a posto. Potremmo dire, la scienza ha la coscienza a posto sempre, o meglio, fino a quando non si traduce in attività pratica. La politica non deve mai avere la coscienza a posto, deve sempre porsi degli interrogativi. Ma la stessa cosa vale per la tecnologia, che sta in mezzo a questi due lati. Ed è ciò che consente alla scienza di non essere superflua e alla politica di essere pratica, di essere incisiva, di essere fattiva. La morale evapora se la scienza e la tecnologia insieme ritengono di essere immuni da responsabilità. La morale evapora e tutti possono sentirsi innocenti. Il catastrofismo del nostro tempo, misticheggiante e a sua volta irresponsabile, il catastrofismo che porta a dire che la scienza è foriera solo di rischi, solo di mali, è come il vaso di Pandora che scoperchia realtà che non vogliamo vedere, che alla fine riusciranno dannose per noi medesimi. Questo è il catastrofismo del nostro tempo, misticheggiante, e che a sua volta irresponsabile, fa suo il motto di Martin Heidegger: nessuno potrà salvarci, solo un Dio. Noi qui, in questa occasione di autocoscienza promossa dal Politecnico di Torino, contrapponiamo a quelle voci millenariste, catastrofiste, la voce misurata di Levi. In una società libera non fingiamo di non avere alternative. Citazione. Non lasciarti, citazione che si rivolge a coloro che hanno responsabilità pratiche, i tecnocrati in particolare. Non lasciarti sedurre dall'interesse materiale o intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi coetanei e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza o tecnica neutrali. Sei abbastanza dotto da saper valutare se dall'uovo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra, o una chimera, o magari nulla. Queste parole dovrebbero aprire un nuovo capitolo alla nostra riflessione su che cosa può tenere insieme scienza, tecnica e politica nella libertà. Qualcuno direbbe, e io tra questi, che questa realtà che tiene, che può tenere insieme queste tre dimensioni dell'esperienza umana, è la cultura. Cultura e coltura hanno la medesima radice. La cultura bonifica la società affinché non cada in mano ad apprendisti stregoni, così come la coltura bonifica i terreni per impedirne l'invasione da parte delle erbacce. La cultura è vicina alla coltura dei prati e dei campi. Gli intellettuali sono come i contadini, sono fratelli, ciascuno nel proprio ordine di cose. Le analogie possibili e illuminanti ci porterebbero lontano e non posso procedere io qui in questa chiacchierata che forse ha già stancato coloro che stanno ad ascoltare. Non posso procedere oltre adesso. E direi così, arrivederci alle prossime biennali torinesi, quelle che ricordava Juan Carlos in apertura, non solo biennale tecnologia, ma anche, come lui stesso stava dicendo all'inizio della sua esposizione, facendo un piccolo lapsus, biennale democrazia. Di entrambe le biennali Juan Carlos è parte attiva, è, diciamo, elemento essenziale, costruttivo, e di questo io gli sono molto grato. Penso che la città di Torino e tutti coloro che vedono in Torino la base di una riflessione costruttiva per il prossimo futuro devono essergli grati. Io a mia volta sono grato a coloro che non si sono stancati e hanno seguito questa conversazione finora. Abbiamo, credo, un bel po' di tempo per domande e riflessioni ulteriori.
Sì, ti grazie molto Gustavo per le tue parole molto cortesi, molto gentili, ma soprattutto per questa tua lezione che è stata seguita da centinaia di persone che salutiamo e rimarchiamo almeno una volta il dispiacere per non poter fare questa riflessione insieme in presenza. Purtroppo le circostanze ce l'hanno impedito, ma confidiamo che forse già per Biennale Democrazia dell'anno prossimo si possa tornare a confrontarci in uno spazio fisico e non soltanto in uno spazio virtuale come quello di questa edizione di Biennale Tecnologia. Devo dirti che i lapsus sulle biennali in fondo non mi dispiacciono, perché i punti di contatto tra Biennale Democrazia e Biennale Tecnologia li hai esposti così bene, per cui cerco di stare attento, ma quando mi sbaglio tutto sommato va bene così. Sono le biennali di Torino, come le hai chiamate tu, quindi grazie anche per questo riferimento. E io ho ricevuto nell'apposito strumento che raccoglie le domande del pubblico diversi spunti, diverse domande. Spero che chi ci ascolta mi consentirà di fare una prima osservazione personalmente e poi farò da tramite per le loro domande al professor Zagrebelsky. Più che un vero commento articolato è una reazione a caldo a quello che ho sentito nella tua lezione e quindi se vuoi è soltanto un abbozzo di pensiero, cioè quando tu all'inizio dici, parlando di scienza e di politica, dici la scienza si propone di conoscere, quindi si occupa di ciò che è indipendente da noi, quindi queste sono soprattutto le scienze naturali che descrivono e studiano la natura, e la politica di ciò che vogliamo che sia e crediamo che possa dipendere da noi. Allora, la tecnologia entra poi successivamente nel tuo discorso, però mi sembra che ci siano dei punti di contatto molto forti tra la tecnologia e la politica, forse più profondi di quello che non ho messo almeno personalmente a fuoco io fino a questo momento, nel senso che anche la tecnologia è figlia di volontà. La tecnologia entra e soprattutto quelle che si diffondono nella società e hanno un impatto sulla società ottengono questo risultato soltanto perché forze ingenti, umane, finanziarie, organizzative vengono messe in campo affinché ciò capiti. Quindi c'è una precisa volontà di far accadere l'automobile, il telefono, l'aeroplano, l'elettricità, internet, eccetera. Quindi da questo punto di vista la tecnologia è qualcosa che vogliamo. O meglio, qualcosa che qualcuno vuole, non necessariamente la collettività nel suo insieme, ma delle forze sufficientemente dotate di risorse per poter far capitare ciò che desiderano. Quindi da questo punto di vista lo spazio della politica, dove appunto decidiamo e idealmente decidiamo democraticamente che cosa vogliamo come collettività, è la tecnologia che qualcuno vuole e fa capitare e immette nella società. Mi sembra chiaro, ma scusami se non è ancora così articolato bene il pensiero, che ci siano degli evidenti punti di contatto. Aggiungo soltanto questo, che la tecnologia, quella che ci interessa, socialmente rilevante, quindi non la piccola innovazione che magari rimane ristretta a poche persone o a piccoli ambiti, ma appunto grandi cose come l'automobile, l'elettricità, eccetera, che citavo prima. In realtà potremmo abbastanza, senza troppe semplificazioni, dire che sono due le forze che possono metterle in campo. Una è lo Stato e l'altra sono le imprese e il potere economico. Perché quello che può fare i cittadini, chiamiamola la società civile, può fare qualcosa. Ma è tendenzialmente limitato e questo intervento tecnologico che possono fare appunto singoli cittadini, associazioni, se non c'è poi, non subentra l'intervento dello Stato e del potere economico, non si diffondono nella società. Quindi appunto lo Stato e il potere economico come unici veri potenziali attori di innovazioni tecnologiche rilevanti che toccano la società. E quindi forse di nuovo qua un punto di contatto forte con il discorso sulla politica, perché appunto lo Stato, e dall'altra il complicato rapporto tra Stato, democrazia e il potere economico. Un accenno, una reazione a caldo, quindi non un pensiero articolato.
No, ma
Prego.
questo è un tema che andrebbe affrontato ben al di là di quello che è possibile in una quarantina di minuti. Io commento a caldo al tuo commento a caldo, quindi vuol dire che il mio commento è bollente a questo punto. Direi così, diciamo, a bocce ferme, come si usa dire, la tecnologia è uno strumento, ma lo strumento, quando viene utilizzato da delle mani, fuori di metafora, viene utilizzato da delle forze che usano lo strumento per i loro fini. Diciamo, la tecnologia appartiene a quell'area che Aristotele chiamava scienza pratica, contrapposta alle scienze teoretiche, cioè alle scienze pure, per così dire. E qui c'è il problema. È scienza perché non può fare a meno di conoscenze, conoscenze, ma è pratica perché vuole incidere sulla realtà. La tecnologia di per sé non ha una sua volontà. Un momento, a meno che, come ho provato ad accennare, la tecnologia non diventi essa stessa mezzo e fine, questa esplosione incontrollata di tecnologia che non si sa dove voglia, dove vada a finire, che è in fondo è l'incubo dei catastrofisti. Una scienza libera dai fini, quando si determina questa specie di cortocircuito, il mezzo diventa fine. Ecco. Se non è così, e perché non sia così, occorre che la tecnologia e coloro che operano nella tecnologia facciano un atto di umiltà, cioè riconoscano che loro stessi non sono al servizio della tecnologia, loro stessi si devono attrezzare al meglio di strumenti tecnologici, ma poi si devono porre la domanda: a che serve questa mia capacità tecnologica? A che serve fuori della tecnologia medesima? E quindi il dialogo con la politica è inevitabile, perché diventa il dialogo sulla questione: a che cosa servono le mie capacità tecnologiche? E qui aggiungo, e sarebbe un grande tema, il contatto con la politica è necessario, ma non deve essere una subordinazione. E voglio dire, quando pensiamo alla Bayer, nell'esempio che facevo, ci vengono i brividi. Tecnologia medica che entra in rapporto con la politica, ma ne entra come diciamo attività subordinata. Capaci di tutto, pronta a ogni servizio. Ma pensiamo ancora più in grande, la bomba atomica. La bomba atomica è stata preparata teoreticamente, diciamo, nello studio dei grandi fisici dell'epoca che si erano riuniti tra di loro, e avevano come primo obiettivo la conoscenza. Poi sono entrati in campo le tecnologie, e cioè ci si è aperto un orizzonte, diciamo, duplice: l'energia nucleare, che può essere utilizzata per produrre energia, diciamo, sana per lo sviluppo economico, sociale delle nazioni, può essere utilizzata nella medicina, eccetera, e poi l'energia nucleare come tecnologia di distruzione, di guerra. Ora, la scelta tra una cosa e l'altra non era proprio né della scienza, nemmeno della tecnologia in quanto tale, ma della congiunzione tra tecnologia e politica. Ecco, non so se a me pare abbastanza chiaro. La tecnologia è una grande possibilità, ma possibilità per che cosa e per chi? Da questo punto di vista, per evitare la deresponsabilizzazione della tecnologia e di coloro che operano nella tecnologia, mi chiedo se non si debba andare un pochino avanti. Cioè, è troppo facile per questa dimensione così importante nella nostra vita attuale, è troppo facile per i tecnologi, non i tecnocrati. I tecnocrati appartengono a quella sfera di cui dicevo prima, quelli che pensano che la tecnica sia tutto, sia mezzo e fine. È troppo facile per i tecnologi dire: ma io produco dei mezzi neutrali. La politica farà le sue scelte. E no, qui entra in campo l'immagine di Primo Levi della tecnologia che può covare la colomba o può covare il cobra. E mi chiedo se la tecnologia non dovrebbe pretendere un posto di maggiore responsabilità sul controllo delle utilizzazioni che le proprie scoperte possono consentire. di questo discorso, una volta a un festival della scienza che si teneva in un piccolo paese della Puglia con questa grande scienziata italiana, aiutami, Juan Carlos, nominata senatrice a vita del presidente Napolitano.
Elena Cattaneo.
Esattamente, la Cattaneo. Proprio su questo punto, cioè il tecnologo che si priva della possibilità e della necessità di guardare alle utilizzazioni e sfugge alle sue risposte, è troppo facile. Forse bisognerebbe che il grande mondo della tecnica e della tecnologia pretendesse un maggiore ascolto nelle sedi della politica. Come la politica influisce sullo sviluppo tecnologico? Per i motivi che dicevi tu, lo sviluppo della tecnologia ha bisogno, per esempio, di grandi risorse. E chi è che le mette a disposizione? Beh, le imprese, e su questo bisognerebbe forse aprire un'altra questione sulla necessità che le università che accettano, per ovvi e plausibilissimi motivi, finanziamenti da parte delle imprese, non rinunciano alla loro libertà di controllare in qualche modo come verranno utilizzate le proprie conoscenze pratiche, ma anche chiedere un rilievo e un posto e un'influenza maggiore nel mondo della politica, per la stessa ragione che dicevo prima. E, naturalmente il discorso è molto difficile perché di solito le innovazioni e le scoperte tecnologiche, quando vengono fatte, non si sa poi in che direzione verranno utilizzate. I due esempi di primo rilievo sono evidenti, però ci sono anche dei casi in cui il ricercatore, il tecnologo, sa bene che una certa innovazione può essere utilizzata solo in una direzione nefasta per l'umanità, oppure che è molto probabile che possa essere utilizzato in quella direzione. E allora perché non chiedere responsabilmente di avere voce per ciò che attiene alla utilizzazione? Per esempio, quando si brevettano delle invenzioni tecnologiche, perché nel brevetto non potrebbe essere scritto, non potrebbero essere iscritte delle cautele per cui il brevetto è utilizzabile da coloro che accederanno un contratto con gli inventori solo in una certa direzione e non in altre? Ecco, grandissimo tema questo, che implica, e qui entra la cultura è questa dimensione che tiene insieme tante dimensioni dell'esperienza umana, ma in una visione globale, nella quale ciascuno di noi che opera in uno di questi settori assume un pezzo di responsabilità.
Ti ringrazio, e da tecnico accolgo molto volentieri, e d'altronde non poteva essere altrimenti, il tuo invito alla responsabilità. Qui a qualche corso del Politecnico proviamo a ricordare questa legge un po' scherzosa che aveva inventato circa 25 anni fa uno storico della tecnologia americano, Melvin Kranzberg, che, parlando come presidente dell'Associazione degli Storici della Tecnologia, aveva coniato alcune leggi. La sua prima legge era: la tecnologia non è né buona né cattiva né neutra. E spesso rimangono colpiti gli studenti, e non solo loro, perché la prima parte di questa legge è un po' il senso comune che tocca molte riflessioni sulla tecnologia, ma l'aggiunta di queste due paroline, né neutra, fa saltare il senso comune ed è la scintilla.
Forse vale quest'ultimo, il terzo pezzo di questa massima. ma a condizione che sia una tecnologia che non viene utilizzata. Nel momento in cui viene utilizzata, non può essere neutra.
Esattamente, esattamente. E aggiungo anche, prima di dare la parola a almeno alcuni dei molti interventi che sono stati fatti da chi ci sta seguendo, aggiungo anche che c'è un'altra responsabilità un po' meno nota che abbiamo noi tecnici, che è quella di contribuire all'immaginazione sulla tecnologia. Nel senso che la tecnologia molto spesso, da chi non se ne occupa, viene presa così com'è e si tende anche così senza riflettere a pensare che possa solo avere quella forma. L'automobile ha solo quella forma, il computer che stiamo usando può solo essere fatto così e così via. In realtà chi si occupa di tecnologia sa benissimo che quella è una di tante possibili incarnazioni. La tecnologia digitale è particolarmente plastica e liquida, ma anche altre tecnologie in realtà avrebbero potuto e storicamente magari hanno anche preso altre forme che poi non si sono radicate per vari motivi. Allora, da questo punto di vista, nella riflessione politica e culturale che auspichi tu e che io sposo in pieno, noi tecnici dovremmo anche portare al servizio di questa riflessione le forme possibili della tecnologia, perché in questo momento è tendenzialmente l'interesse economico che le plasma, quindi la tecnologia prende la forma che massimizza il ritorno economico, i profitti. Però tante altre forme sono possibili e senza il nostro contributo è impossibile chiedere ai politici o a un semplice cittadino di immaginare quale potrebbe essere la forma della tecnologia. Quindi questo lo prendo come una responsabilità specifica, civile e morale a cui dobbiamo contribuire come tecnici. Ma voglio veramente lasciare almeno...
Scusami, prego. Proprio una piccolissima riflessione. La tecnologia può essere molto creativa, come dicevi tu, e aggiungo, è spesso creativa attraverso l'errore. Ti faccio un esempio. Io ho un rapporto di amicizia che ha illuminato quest'ultima fase della mia vita con un celeberrimo violoncellista che si chiama Mario Brunello, il quale mi ha fatto riflettere su questo punto. Noi potremmo dire che un esecutore, uno che maneggia il violoncello o il pianoforte, eccetera, usa una tecnologia con le sue regole. E lui mi ha fatto riflettere su quante volte un errore tecnologico ha aperto degli orizzonti nuovi, degli orizzonti interpretativi. L'esecuzione, cioè la tecnica al servizio, per esempio, di una pagina musicale, l'esecuzione è cambiata. Se prendi la messa in si minore di Bach, come si suonava 3 secoli fa, è molto diverso. E questo mutamento è avvenuto spesso attraverso errori. Talora, pensando al violoncello, proprio le dita della mano sinistra che si ingarbugliano, un errore. Ma dopo l'errore l'esecutore si è posto una domanda: ma non insistere in questo errore, vedere che cosa c'è dietro? E a quel punto la riflessione sull'errore diventa scienza. Nel caso della musica, scienza interpretativa. Quindi questo è un altro elemento, secondo me, da esplorare nelle prossime edizioni, sui collegamenti. Io ho cercato di distinguere scienza, tecnologia, politica. Più riflettiamo, più ci accorgiamo che ci sono molte ragioni di commistione, di intreccio e anche di fecondazione l'una dell'altra.
Certamente. Assolutamente, sono molto d'accordo. Ti seleziono, mi scuso subito con tutti perché non avremo il tempo.
Seleziono solo le domande facili.
Va bene, seleziono solo quelle facili e ne approfitto, visto che qualcuno chiede se poi questo intervento sarà disponibile la sua registrazione, e la risposta è sì, nel senso che tutti gli incontri di Biennale saranno poi disponibili appena riusciamo a elaborare i file sul sito di Biennale Tecnologia, incluso questo. Allora, selezioniamo una domanda facile. C'è una domanda che guarda a questo arco storico di questi ultimi 50 anni, cioè un nostro ascoltatore dice: la tecnologia che plasma la politica, oppure la politica che plasma la tecnologia. Allora, questa persona dice: penso che fino agli anni 60-70 sia stata la politica a plasmare la tecnologia, mentre invece in anni più recenti è la tecnologia barra scienza, la chiama lui, a plasmare la società e di conseguenza l'agire politico. Ti convince questa bipartizione storica?
Dunque, io qui riproporrei la distinzione tra politica, nel senso stretto, la politica dei partiti e la politica come attività che plasma la nostra vita, la nostra società, attività che comprende tante attività che non passano necessariamente attraverso la politica dei partiti, il governo e il Parlamento, eccetera, eccetera. Normalmente si dice che oramai la politica ha perso autonomia, ma la politica dei partiti. Cioè, se guardiamo quello che accade oggi di fronte alla pandemia, noi possiamo registrare e deplorare il fatto che il governo non ha l'energia per imporre, eccetera, eccetera. Però ci rendiamo conto che in realtà per debolezza della politica, o magari anche per responsabilità della politica, dei partiti, costoro, questi soggetti, non intendono assumersi una responsabilità che viceversa spetta alla scienza barra tecnologia, come dice la domanda. Ma questo può derivare dalla difficoltà e dalla debolezza della politica in senso stretto, della politica dei partiti. Può derivare dall'esigenza di scaricarsi le responsabilità. Non sono io che impongo la chiusura delle scuole e impongo che il Natale non si festeggi. È la scienza, la scienza applicata, cioè la tecnologia medica. Ecco, è una fuga dalle responsabilità. Però rendiamoci anche conto che viviamo in un'epoca in cui le questioni politiche non sono più quelle di Aristotele e di Platone, sono questioni estremamente complesse. Come fanno i politici in senso stretto, che normalmente sono anche, lo dico senza nessuna valenza negativa come constatazione, sono degli ignoranti negli aspetti tecnici della nostra esistenza. Come farebbero costoro a imporre ragionevolmente dei punti di vista che potrebbero essere completamente sballati? Quindi c'è una ragione, diciamo, ontologica, se vogliamo usare questa parola, che spiega la necessità che nella dimensione pubblica la tecnologia abbia un grande rilievo, non solo per il futuro, per le prospettive, eccetera, ma anche per il controllo del presente. Chi ha posto la domanda fa riferimento agli ultimi 50 anni, forse anche prima, cioè diciamo, forse in questa traiettoria non c'è uno stacco, una cesura, e che la nostra vita, nel bene e nel male, io aggiungo potenzialmente più nel bene che nel male, è ormai invasa da scienza e tecnologia, e non può che essere così. Tutto il resto lascia il tempo, per me lascia un po' il tempo che trovo, se non sul punto di cui parlavo prima rispondendo a Juan Carlos, sul punto che scienza barra tecnologia dovrebbero chiedere uno spazio e rivendicare una responsabilità che oggi è loro sostanzialmente negata. Vediamo come vengono condotte certe operazioni che hanno una base fondamentalmente scientifica. Non pensiamo peraltro che rivolgersi a quella che si chiama la comunità scientifica risolve i problemi, perché se c'è un settore dove le distinzioni, le differenze sono enormi, ed è ben che sia così, è proprio la scienza in tutte le sue dimensioni. Non esiste una comunità scientifica. Sulle questioni cruciali, abbiamo visto, ci sono delle divisioni, però i decisori, alla fine, non possono far finta di niente, non possono, in nome dei voti, a cui in democrazia qualunque governante pensa, per le elezioni, per i sondaggi, eccetera, in nome dei voti, negare le evidenze scientifiche.
Grazie molte, Gustavo. Purtroppo il tempo finisce, ma mi solleva pensare che l'anno prossimo sarà l'anno di Biennale Democrazia e quindi, se non prima, avremo sicuramente modo di.
Scusa, riproveremo, riprenderemo magari da un altro punto di vista questi temi, di
Sì.
sempre. E naturalmente noi, poveri umanisti, sembra quasi un'autodenigrazione, no? Dire umanista nella sede nella quale sto parlando. Avremo bisogno dei consigli, degli aiuti per la presentazione di Biennale Democrazia. Biennale Tecnologia, ho visto in ciò che è stato messo sullo schermo poc'anzi, si presenta davvero in modo estremamente allettante, e forse anche Biennale Democrazia dovrebbe fare uno sforzo per allettare per fidelizzare, insomma, un proprio pubblico. Quindi avremo modo di collaborare intensamente e, ripeto, mi congratulo per l'iniziativa del Politecnico di Torino, cioè di aprire nella propria attività e nella propria riflessione anche aprire un'attenzione ad altri aspetti che ci coinvolgono tutti quanti. Un'ultimissima cosa, l'auspicio di ritornare a fare iniziative di questo genere de visu, non da
Certo.
remoto. Una cosa sulla quale io credo dovremmo impegnarci tutti quanti nel mondo della cultura in genere, e contrastare l'idea che oramai l'avvenire sia solo più telematico. Ci sono attività che possono benissimo essere svolte telematicamente, ma l'insegnamento, per esempio, ha bisogno di rapporto interpersonale. Se no, a cosa si riduce l'insegnamento? Si riduce a un trasferimento di materia. Sottolineo il fatto che noi, diciamo, colpevolmente, diciamo che insegniamo una certa materia, come se il nostro insegnamento si potesse ridurre a qualche cosa di materiale che si può trasferire dalla nostra testa, o se vogliamo dalla nostra zucca, alla zucca dei nostri studenti. No, l'insegnamento è una cosa molto più profonda, molto più, deve essere molto più viva, deve aiutare a vivere, non a vivere meglio, ecco, più consapevole, eccetera, eccetera. Non deve essere semplicemente un'attività che vale a riempire la testa dei nostri studenti come se fosse un sacco di materia inerte.
Assolutamente.
Questo lo si può fare solo avendo un rapporto vitale tra di noi.
Assolutamente d'accordo. Ieri abbiamo fatto un incontro con delle psicanaliste lacaniane, Rosalena Manzetti qua di Torino e Marie-Hélène Bruce da Parigi, che ci hanno ricordato che siamo corpi e non possiamo prescindere da questo in diverse attività, incluso l'insegnamento. Grazie ancora al
No.
professor Zagrebelsky, grazie molto a Gustavo.
Grazie a noi e grazie anche all'Università, al Politecnico di Torino e al suo rettore. Grazie
Grazie
molte.
ancora, grazie Gustavo, buona giornata.